Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Volare. Viaggio nelle storie degli uccelli, scritto e raccontato da Roberto Mussapi, poeta e drammaturgo.
I miei incontri col mondo degli uccelli sono ripetuti, continui, non soltanto nelle pagine dei libri, ma anche nella realtà, nella vita quotidiana. Anni fa poi realizzai un ciclo di trasmissioni per Radio 3 Rai. Spesso scrivo e conduco questi cicli su un tema preciso, ne avevo fatto uno sul mare, sulla letteratura, la poesia del mare, delle città. Questo era proprio sul rapporto con gli uccelli e col volo, si intitolava Il corvo e l'allodola, e affrontava questa tematica dal punto di vista però radiofonico. Queste poche puntate saranno trasmesse online, naturalmente in forma parziale, perché per motivi di diritti d'autore non è possibile riprodurre le musiche, che non sono un optional nelle mie trasmissioni radiofoniche, ma sono una componente essenziale. Quindi, mancando le musiche, dovrete accontentarvi di quello che dico, che riguarda d'altronde l'argomento in questione, anche se, ripeto, la musica non era un optional, ma una parte costitutiva. Le parole, però, che riguardano gli incontri con gli uccelli, rimangono.
È un momento drammatico per Dante, che ha da tempo iniziato la sua discesa. Dall'alto sono giunti spiriti a illuminarlo, ma continua il suo percorso nel buio atro dell'inferno. Ora un ostacolo dei più terribili di tutta la sua avventura, le mura della città di Dite. Dante ha paura, come all'inizio del viaggio, quando si era perso nella selva oscura con la lonza e le altre simboliche rappresentazioni ferine o crudeli animali del male. Dante ha paura e chiede a Virgilio di rassicurarlo. Il suo maestro, la sua guida, gli racconta che era già sceso una volta nel basso inferno, conosce i luoghi, come una sorta di vera guida locale, il pescatore che dice conosco questi fondali, il barcaiolo che dice non temo queste maree, questi mari. Ma sugli spalti del castello appaiono le tre furie e minacciano di far venire Medusa a pietrificare Dante. Medusa è appunto quell'entità che pietrifica al solo guardarla. Rappresenta molte cose, come tutto ciò che appartiene alla sfera del mito, ma potentemente, principalmente, la realtà, l'energia annichilente della furia che proviene dal mondo esterno alla storia, dal mondo esterno alla polis, alla città, alle mura. Credo che la furia annichilente di Medusa e pietrificante sia ripresa centinaia d'anni dopo nella figura, nel simbolo di Moby Dick in Melville, la potenza disanimante e disumanante del mito. Le furie sono legate a una tradizione di esseri negativi, di esseri portatori di disperazione e distruzione, e sono esseri in origine volanti, sono imparentate con le sirene, le quali sono uccelli che appaiono nell'ora della bonaccia, incantano i marinai, trascinandoli poi con la bellezza del loro canto verso il fondo. E all'irrompere di queste furie si contrapporrà un volo in discesa, un angelo che giunge a salvare la missione di Dante e di Virgilio. Per Dante gli angeli che compaiono sempre nell'inferno, nel purgatorio, nel paradiso, non hanno linguaggio. Similmente a Dio non hanno bisogno di parlare. È interessante come il poeta che più di tutti ha creato la lingua, una lingua. Dante, Shakespeare, sono i poeti che
fondano una lingua non solo nazionale, ma anche una lingua universale, un sistema di miti, di riferimenti. Il poeta della lingua più intensa, più palpitante, creda che l'esito soprannaturale, che l'esito finale della nostra vita sia assenza di lingua intesa come la intendiamo umanamente. E la sua stessa impresa di scrivere la Divina Commedia sembra la traduzione di un'avventura che non ha lingua nel mondo della lingua. Gli angeli, difatti, appaiono, irrompono, salvano, guidano, ma non si degnano di comunicare alla pari con gli esseri umani, a cui Dante sempre, anche nell'avventura estrema, appartiene. La sua grandezza suprema di poeta è quella di compiere un viaggio mistico, assoluto, rimanendo sempre dalla nostra parte, che è la parte dei dannati, che è la parte dei beati del purgatorio, che è la parte di tutti coloro che, vivendo nel loro tempo, il nostro, quello dei predecessori, quello dei non ancora nati, vedono convivere in se stessi la propria esperienza storica e una parte dell'essere umano non storico, non immediato, non concreto, ma volante. L'angelo scenderà, irromperà in un momento drammatico. Vediamo il momento drammatico. Di poco era di me la carne nuda, ch'ella mi fece entrar dentro a quel muro per trarne un spirito del cerchio di Giuda. Quello è il più basso loco, il più oscuro e il più lontan dal ciel che tutto gira. Ben sol cammin, però ti fa sicuro. Questa palude che il gran puzzo spira cigne d'intorno la città dolente. U non potemo entrare ormai sanz'ira. E altro disse, Virgilio naturalmente, e altro disse, ma non l'ho a mente, però che l'occhio m'avea tutto tratto ver l'alta torre alla cima rovente, dove in un punto furon dritte ratto tre furie infernal di sangue tinte che membra femminine avien atto e con idre verdissime rancinte, serpentelli e ceraste avien per crine, onde le fiere tempie erano avvinte. E quei che ben conobbe le meschine della regina dell'eterno pianto, guarda, mi disse, le feroci erine. E noi vediamo come Dante non ricordi, dica di non ricordare di fronte alla visione delle furie che già gli ha tolto la memoria.
È già un frastuono,
annuncia l'arrivo di una presenza sconvolgente. Le anime si danno alle anime dei dannati, tutti si danno alla fuga. Qualcosa sta accadendo. Virgilio invita Dante a scoprirsi gli occhi. Come i sommi poeti, Dante quindi ci fa intendere che aveva apposto le mani sugli occhi per non vedere, senza bisogno di dirlo. È Virgilio che gli dice: scopri gli occhi, puoi guardare. Che cosa guarda? Il miracolo della discesa di un angelo che irrompe a portare l'ordine di una volontà divina superiore, e il mondo pare uno stagno quando le rane fuggono di fronte alla biscia. Interessante come le furie erano legate al simbolo della serpe in quanto simbolo negativo. E la biscia qui è paragonata all'angelo, quindi in una funzione positiva. E l'eterna ambiguità di questo essere serpentiforme, che da un lato testimonia la spira che ti può distruggere, ma dall'altro anche la rinascente vitalità continua del cosmo. Come le rane innanzi all'animica biscia per l'acqua si dileguan tutte, finca la terra ciascuna s'abbica, vid'io più di mille anime distrutte fuggir così dinanzi a un calpasso passava Stige con le piante asciutte.
dal volto rimovea quell'aere grasso, menando la sinistra innanzi spesso, e sol di quell'angoscia parea lasso. Sta spostando l'aria con la mano per spostare il puzzo. E sol di quell'angoscia parea lasso, e sembrava che l'unica ragione di angoscia fosse quella puzza da doversi togliere da sotto il naso. Mentre Dante, l'uomo, era tormentato dall'angoscia delle torri fiammeggianti della città diabolica di Dite. Per l'angelo il problema era solo il tanfo da eliminare da sotto le proprie narici, ben m'accorsi che gli era da ciel messo, e volsimi al maestro e quei fe segno chi stessi quieto ed inchinassi adesso. Ah, quanto mi parea pien di disdegno! Venne alla porta e con una verghetta l'aperse che non v'ebbe alcun ritegno. Ho cacciati dal ciel gente dispetta, comincio elli in sull'orribil soglia. Ond'esta oltra cotanza in voi s'alletta? Perché recalcitrate a quella voglia a cui non puote il fin mai esser mozzo, e che più volte va cresciuta d'oglia? Che giova né la fata dar di cozzo? Cerbero vostro, se ben vi ricorda, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Poi si rivolse per la strada lorda e non fe motto a noi, ma fe sembiante, domo cui altra cura stringa e morda, che è quella di colui che è lì davante. E noi movemmo i piedi inver la terra, sicuri appresso le parole sante. La scena ha una potenza indiscutibile. L'angelo, il messaggero di Dio, che non ha lingua secondo Dante, ma che in realtà si fa perfettamente comprendere, quindi con un'altra lingua, allontana queste anime in nome di una legge superiore e grida loro: come vi permettete di ribellarvi a chi vi ha già sbattuti qua giù? È disturbato solo dal tanfo, è appartenente a una altra specie rispetto a quella degli uomini. E con essa incomunicante, Dante, uomo, prova terrore. Virgilio, anima, lo conforta, lo rincuora. Ma l'angelo, uno degli angeli più potenti della Divina Commedia, popolata di questi esseri, non ha esitazioni, giunge però teatralmente in un momento di panico, non arriva prima. D'altro canto, Dante aveva adombrato il significato di questa vicenda, dell'arrivo dell'angelo nel viaggio, quando la situazione è drammatica. Pochi versi prima di quelli letti, scriveva: «O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani». Attenzione, quella che vi ho raccontato è una parte del mio viaggio, ma c'è una dottrina che si nasconde sotto il velo dei versi strani, e che cioè nella vita ci troveremo spesso di fronte alle mura della città di Dite. Saremo disperati e ci sembrerà impossibile proseguire l'impresa, ma esiste qualcuno che discende e, lungi dal condividere la nostra angoscia, la nostra paura, ci soccorre spostando solo il tanfo di quel mondo che per noi è un incubo. Potrebbe essere anche una ricetta questa di Dante verso il dramma della depressione. Buonasera da Roberto Mussapi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.